24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Cold cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows.
È giovedì 13 marzo, sono le 8:17 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Stamattina mi ha colpito una notizia a cui danno grande risalto i giornali inglesi, ma è stata ripresa anche da Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, che lunedì mattina al largo della costa inglese c'è stato un incidente che ha coinvolto una petroliera noleggiata dal Pentagono che trasportava carburanti per jet militari americani, e si è appreso ieri che il comandante della nave cargo che ha speronato il tanker è di nazionalità russa, così come buona parte dell'equipaggio, composto anche da filippini. Il capitano è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo in seguito alla morte di uno dei marinai del cargo. Ora, non credo che sia stata una cosa intenzionale, né nessuno dei giornali inglesi dice che è stata una cosa intenzionale, però una nave russa, adesso semplifichiamo così, che sperona gravemente una nave americana, ve lo segnalo per dire che in momenti come questi è meglio fare, se ci sono degli accordi in vista, meglio farli in fretta, perché un episodio banale, la storia è piena di episodi capitati per caso, anzi tutti gli episodi che hanno scatenato le grandi guerre sono capitati per caso a margine, laddove nessuno se lo aspettava, per un incidente che è stato equivocato, e spesso le cose sono precipitate, poi vanno a scoprire se era voluto o non era voluto, era un segnale. Certo. Comunque le cose dovrebbero essere accelerate, perché ho visto la TASS di 2 ore fa che ha annunciato che stamattina Putin parlerà e quindi darà la risposta sulla famosa tregua dei 30 giorni e parlerà con Lukashenko in Bielorussia per far capire le sue intenzioni. Ieri Putin è andato nel Kursk, la regione che era stata occupata dagli ucraini, e si è presentato vestito alla maniera di Zelensky, cioè in tuta mimetica. Chissà cosa avrà pensato Trump, Vance, che quei vestiti non gli piacciono per niente, però poi si è rimesso un vestito normale e è stata una mossa sorpresa, secondo Anna Zaffesova. E nello stesso tempo Zelensky, come racconta Paolo Brera su Repubblica, ha dato ordine, ritiriamoci dal Kursk. Insomma, la vicenda del Kursk sembra che sia finita.
No, tra l'altro, permettimi di dire solo questo, Paolo, a quanto pare in realtà una risposta agli americani sarebbe arrivata. Lo leggevo in queste ore da Reuters, che riporta che appunto i russi, Mosca avrebbe presentato queste sue proposte per la fine della guerra in Ucraina agli Stati Uniti, ma non c'è chiarezza su quali siano, anche se possiamo ipotizzarle. L'Ucraina che non entra nella NATO non vuole lo spiegamento delle truppe sul territorio ucraino, vuole mantenere il controllo di quelle regioni, eccetera eccetera, però insomma te la metto là.
No, ma qua il punto centrale è che questo, che l'Ucraina non è nel momento in cui verrà messa alla NATO, mi sembra chiaro. Il punto centrale è che fine fa Zelensky. Questo bisogna capire, se nella proposta di tregua o di pace c'è o no l'allontanamento, sia pure adombrato, di Zelensky, cioè se quel che resta dell'Ucraina rimane autonoma, oppure è stata svenduta insieme alle terre rare. Questo, essendo che la trattativa fino a questo momento l'hanno fatta gli uomini di Zelensky, immagino che Zelensky rimanga al suo posto, però sono curioso di conoscere come, in che modo, cosa succede alla fine di quel mese. Sai, un mese passa in fretta. Comunque ne parleremo. Ieri l'evento più importante è stato questo voto al Parlamento Europeo trionfale, si è risolto in un successo trionfale per Ursula von der Leyen, il piano di riarmo dell'Europa. Sì. Per dirti, sono stati 419 voti contro 204, 46 astenuti, cioè il doppio di quelli o un poco meno del doppio di quelli che si sono, che hanno votato Conte e si sono astenuti. E i paesi, sia retti da governi di centro, centrodestra, sia retti da governi di sinistra, socialisti, hanno retto compatti, proprio veramente è stato uno spettacolo di compattezza e di serietà, tranne uno, indovina sì. Chi è?
Dimmi un po', dimmi.
Tu lo devi indovinare.
Voglio che me lo dica tu,
Il nostro, l'Italia, dove è successo che sia la maggioranza che l'opposizione si sono divise. Allora, i giornali più inclini al centro-sinistra puntano i fari sulle divisioni nella maggioranza. Certo. I giornali del centrodestra su quelli dell'opposizione, però è un fatto che sono divisi. Le divisioni, voglio essere onesto, le divisioni della maggioranza non sono su temi sostanziali ed è una sorta di dispetto fatto dalla Lega, ma sia Fratelli d'Italia che Forza Italia a quel voto che ti ho detto si è chiuso 419 a 204 hanno votato sì. Poi hanno il peso di un partito che si permette di votare no. In genere nelle democrazie funziona così: ci si riunisce, si vota, vince la maggioranza e la minoranza si adegua. Può essere che ci sia uno che è un pacifista vestito con la tonaca e che fa eccezione, dice perdonatemi ma mi assenterò ancora, ma non che un partito per dei giochi di palazzo oppure anche per fede, perché ci crede, vota per intero contro. Comunque hanno fatto la figuraccia, raddoppiata dal fatto che poi invece lì anche la stessa Meloni o il partito della Meloni ha una seconda mozione in cui sembrava non fosse tenuto in dovuto conto l'apporto di Trump per la pace troppo filo Kiev, anche a quella si è tirata indietro, cioè in quella si è tirata indietro anche la Meloni. Nella sinistra è stata un putiferio, nel senso che nella sinistra, lo spiego brevemente ai lettori, era così: Elly Schlein era per votare no, così come Tarquinio, la Salis, cioè le alle, però in, per gentilezza anche con la mediazione di Bonaccini aveva deciso di astenersi. È sempre una brutta cosa astenersi, ma insomma dice così ci asteniamo tutti, quelli che vogliono votare sì, quelli che vogliono votare no, e ci mettiamo d'accordo. Sono andati a votare e invece quelli che volevano votare sì hanno votato sì. Ed è finita, nonostante quelli che hanno volevano votare no, invece si sono astenuti, ed è finita clamorosamente 11-10, una cosa che quasi comportava le dimissioni di Elly Schlein. Se non che c'è stato Lucia Annunziata che per la seconda volta da quando è europarlamentare ha detto ah no, io mi sono sbagliato a voto, in realtà volevo astenermi, ha fatto cambiare voto. E Lucia Annunziata con questo ha salvato per il rotto della cuffia, in un modo devo dire un po' ridicolo. Elly Schlein è la seconda volta che le capita a Lucia Annunziata di dover ricorrere a questa cosa di dire che si è sbagliata a voto. Secondo me se ti capita una terza volta è un danno anche d'immagine a te, siccome poi Lucia Annunziata è una nota giornalista esperta, se sbagli sempre voto fai sacrificare un altro a fare la tecnica che si è sbagliato a voto, sempre tu. Comunque che andasse a finire così, io me ne sono reso conto per due motivi.
Troppo per bene per dire no ad Elly, diciamo.
Perché
la candidata.
Tre cose ho notato. Uno, che Bonaccini, che aveva promesso che si sarebbe, che è il capo della minoranza, adeguato invece alle decisioni della Schlein, invece alla fine l'ha mollata. Secondo, che fra quelli che hanno votato sì c'era Lello Topo, e per me sai che Lello Topo è una stella popolare, quindi Lello Topo, guarda dove sta Lello Topo, stanno le decisioni che contano, non solo per l'Italia ma per l'Europa e direi per il mondo intero, quindi Lello Topo è stato un leader. tutti parlano della Picerno, sì. Che io non voglio togliere nessun ruolo al vicepresidente del Parlamento europeo, sì. Per carità, la Picerno è, ma c'è l'Ellotopo sì. è qualcosa di più,
cioè Soloviev se la sarebbe dovuta prendere con l'Ellotopo, non con Pina Picerno, che...
Ma infatti Soloviev è stato uno screanzato con e volgare, tra l'altro, con la Picerno, mentre prova a misurarti con l'Ellotopo, quello ti manda tutti i napoletani di suo padre Ciccio Topo, sì. E fra l'Ellotopo, Ciccio Topo e gli accoliti della famiglia Topo, Soloviev se la passa brutta. Io li manderei anche in Ucraina a dare una mano nel Kursk, sì. O nel Donbass, lì nelle situazioni più delicate. E ieri sera sono fatto un salto sulla sedia perché Luigi Zanda da Lilli Gruber, che già si era messo in, si era segnalato una delle persone più intelligenti che esistano nel campo progressista, ed era uscito, insomma adesso sta in proprio, quindi sì. Può dire quello che gli pare, già aveva detto: qua guardate che la situazione è complicata, ci vuole un congresso, e oggi tutti, ma dico sì. Proprio tutti o quasi tutti, dicono che ci vuole un congresso. Ma ieri sera ha detto una cosa un po', ha fatto un passo oltre, ha detto: a me sembra che la Schlein non abbia la personalità per guidare la sinistra come presidente del Consiglio, candidarsi alla presidenza del Consiglio. Eh beh, se cominciamo a dire queste cose... ragazzi, i tempi corrono, perché siamo oltre la metà della legislatura. Se avete deciso, se qualcuno ha deciso, cioè, Luigi Zanda lo prendo come un'antenna, per me le antenne sono Arturo Parisi e Luigi Zanda, leggo solo sì. Loro. Leggerei anche Romano Prodi, ma a Romano Prodi metà dei suoi interventi li dedica a dire che bisogna aprire la Cina, e quindi appesantisce delle considerazioni molto lucide con questa fissa che gli è presa, lui insegna in Cina, sul fatto che bisogna aprire la Cina, e quella cosa mi distrae, capito? Sì. Oggi lo nota un giornalista. Però Zanda e Parisi sono dei fari, e se, tornando al discorso di prima, se volete cambiare candidato alla presidenza del Consiglio, è adesso il momento, non è che potete venircelo a dire tre mesi prima, capisci? Certo. Se no finisce come con Kamala Harris. Io penso che Elly Schlein, lo sai, sia il miglior candidato alla presidenza del Consiglio.
Sì, lo sappiamo.
Che
il tuo amore ormai
sulla
è noto.
Faccia...
Il tuo amore ormai.
Ma
è
non
noto.
È amore, è ragionamento da fine analista politico. Sì. È la migliore. Ma tu non lo capisci.
Vabbè.
Aveva escogitato questa cosa dell'astensione, poi. Se Bonaccini si è tirato indietro al momento opportuno.
Vabbè.
Beh, per il resto della sinistra, guarda, è il trionfo di Ginevra Leganza, la giornalista che ieri ha tirato fuori la storia di Fratoianni e della Tesla. Tutti i giornali se ne occupano, alcuni rendendo omaggio a Ginevra Leganza, l'ha fatto sul Foglio. Noto che le giornaliste sono più brave dei giornalisti in questa stagione, sono di più acute, così, e spesso i direttori dei giornali non se ne accorgono di quanto sono brave, loro concionano sì. Su dove va il mondo, se bisogna aprire di più alla Cina, alla Russia o a Trump, però poi ci sono questi personaggi come... ma potrei fare un elenco lunghissimo come Ginevra Leganza, che fanno le cose e tengono banco, il giorno dopo la gente sì. Non parla delle concioni, loro concionano, anch'io conciono sì. Quindi parlo, metto sotto
quei direttori che concionano sì.
Conciona. La battuta più bella è quella della vignetta di Osho sul Tempo, in cui presenta la Picciolotti, la moglie sì. Di Fratoianni, che sussurra all'orecchio: tocca di ricordarsi di far cambiare l'olio di ricino alla Tesla.
Sì.
Io l'ho trovata molto carina. Gramellini le fa osservare che quando lei dice, beh, in fondo l'abbiamo pagata poco, 47.000 euro la rata.
Beh, ragazzi.
Dice, guarda, 47.000 euro è poco, sono due concetti che te non te ne rendi conto, ma cioè, ci sono persone che 47.000 euro ci mettono due anni a guadagnarli, quindi... l'idea, dice, e se la prende contro l'ingenuità di acquistare l'auto fighetta del momento, anzi accusa di fighettismo l'intera sinistra italiana. Gramellini, ti lascio perdere questa cosa per chiudere su due argomenti. Uno te lo dico in brevemente: Liliana Cavani ha fatto due interviste, una a un'altra giornalista eccezionale sul mondo dello spettacolo, che è Fulvia Caprara della Stampa, in cui dice, guardate che un vero regista non dirige le serie, per capire bisogna guardare insieme, bisogna fare dei film, le sale sono dei luoghi cultura, e invita a una riflessione a cui invito i nostri ascoltatori. Ci sarà un motivo per cui il teatro, pur essendo andato per le piazze, è sopravvissuto come istituzione per 3.000 anni nella sua forma che si sta tutti insieme? La serie che mette nel conto la serie, o comunque ciò che è fatto per la televisione, che mette nel conto che uno si alza, va a prendere il caffè, va al bagno, non è compatibile, porterà all'esaurimento del genere cinema. Elena Cavani c'ha 92 anni, non ha nulla da perdere, non parla a titolo personale. Ha fatto dei capolavori come Portiere di notte, c'è anche una sua intervista a Federico Pontigia sul Fatto. Rifletteteci. Due cose: una precisazione sulla Groenlandia. Ieri ho annunciato con enfasi che, avendo vinto un partito indipendentista, Trump si fregava le mani. Sbagliavo, nel senso che Trump deve ancora aspettare a fregarsi le mani, perché è vero che ha vinto un partito indipendentista, ma moderato, e che non vuole consegnarsi a Trump. Il partito più filotrumpista è arrivato secondo, e siccome il partito che ha vinto dovrà fare alleanze, adesso si vedrà, sarà una questione come in Germania, capisci? Sì. Se si alleerà con i vecchi perdenti e sarà indipendentista ma non filotrampiano, o si alleerà con gli ultra indipendentisti filotrampiani. Quindi ho dato in modo troppo precipitoso che la Groenlandia si era avviata a finire nelle mani di Trump. E chiudo facendo i complimenti a Carletto Sangalli, che è stato confermato alla guida della Confcommercio, e è un gigante, sta lì da quando, dai tempi delle Termopili, quindi veramente non so che numero di mandato sia, il quinto mi sembra, così. E direi ai vari Malagò, De Luca, Zaia, quelli che stanno alla ricerca del terzo mandato: ragazzi, ma fatevi una chiacchierata con Carletto Sangalli, questo è uno intelligente. È stato confermato poi trionfalmente, feste, l'Italia in festa. Cioè, imparate da persone come Sangalli come si sta al mondo, e poi venite a lamentarvi, perché voi cercate il terzo mandato così, in modo così disordinato. C'è un signore che può tenere. Io direi che darei una cattedra alla statale di Milano, a Sangalli, dove insegna come si conquistano i terzi mandati.
Quarti, è un buon lavoro, è un buon lavoro per quando finisce il quinto mandato e avrà a questo punto 92 anni, può fare l'insegnante di mandati. Non mi pare male. Senti, caro Paolo,
ci sentiamo domani.
Sì, grazie. Sì. Ciao, buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
Voto discretamente confuso quello di ieri, come abbiamo ampiamente raccontato, al Parlamento europeo sulle due risoluzioni previste ieri, che era quella sulla difesa, Rearm EU, quella col piano per la difesa presentato da Ursula von der Leyen, e l'altro quello sul sostegno a Kiev. brevemente riassunto. Sul sostegno a Kiev, dato che c'era una velata critica all'amministrazione americana e un'idea di che l'Europa si dovesse sostituire a degli Stati Uniti non più particolarmente affidabili, Fratelli d'Italia si è astenuto, la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno votato contro, Forza Italia, parliamo ovviamente delle forze italiane all'interno del Parlamento europeo, il PD a favore ma poi Zingaretti ha votato contro, Tarquinio e Strada si sono astenuti, Forza Italia ha votato a favore. Sull'altra risoluzione, quella sul riarmo dell'Europa, Fratelli d'Italia e Forza Italia a favore, Lega contro, PD 10 sì, 11 astenuti, diciamo anche la discreta confusione. Iniziamo dal centrodestra, Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Tra poco poi parleremo anche con un esponente del Partito Democratico, perché là la confusione è estrema all'interno dello stesso partito, però quel che ci interessa qua è ragionare con lei intorno a quel certo grado di confusione che abbiamo verificato all'interno di una coalizione di governo che poi deve calare tutto questo nelle politiche nazionali a partire dal piano di riarmo. Che cosa ci dice?
Sì, è corretto ed è chiaro che intanto dobbiamo partire dal quadro complessivo, che è stato un quadro di grandissima affermazione della linea affermata dalla von der Leyen nei giorni scorsi con Rearm Europe. Quindi, diciamo, il quadro complessivo ci dà una compattezza dell'Europa che credo non avessimo mai visto prima di oggi. E questa è la misura di quanto sono cambiate le cose e che accelerazione c'è stata da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca. È un mondo, quello di oggi, completamente diverso da quello di 3 mesi fa. Il fatto che l'Europa, il Parlamento europeo nella fattispecie, con numeri assolutamente chiari, si sia espresso in favore di questo piano, ci dà la dimensione di come comunque in Europa si sia colta l'urgenza di cambiare approccio, e questo è un primo aspetto positivo. Certo, sarebbe stato molto bello che i partiti italiani avessero votato tutti compattamente, cosa che anche qui purtroppo è successa mai, però non disperiamo che possa accadere in futuro. Però dobbiamo anche dire che facciamo parte di famiglie politiche diverse. Sì. La famiglia politica del Partito Popolare Europeo è quella che guida il governo dell'Europa in questo momento. La famiglia dei conservatori è all'opposizione e ne fa parte Fratelli d'Italia, e i patrioti sono ancora più all'opposizione e ne fa parte la Lega. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché questo non è un problema nuovo. Il fatto che apparteniamo a famiglie che sono all'opposizione in maggioranza ovviamente porta in Europa a comportarsi conseguentemente.
Essendo questione di politica estera, no, lei lo sa perfettamente, sono questioni rilevanti per il posizionamento del paese. E poi c'è la parte pratica, cioè Rearm EU, tu lo devi calare nella realtà italiana e nella legislazione italiana, e questo presuppone un'azione di governo o di Parlamento che poi deve portare ad un'unità tra le forze politiche che compongono la maggioranza.
Unità che sin qui c'è sempre stata. Noi dobbiamo anche partire dal dato empirico. Con questo governo l'unità rispetto alle decisioni che a livello nazionale, a livello di Parlamento nazionale sono state prese, c'è sempre stata, e questo mi sembra un fatto da cui dobbiamo partire. Perché secondo aspetto, mi sembra che ci sia grande chiarezza nel sostenere questo piano europeo di difesa, però è anche giusto che facciamo le nostre riflessioni su alcuni aspetti. Ne abbiamo parlato in questi giorni, per esempio sulle modalità di finanziamento, perché si tratta di risorse pressoché infinite. Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, ha fatto una proposta con un fondo di garanzia in modo da coinvolgere i privati all'interno di questo piano di finanziamento per rafforzare la sicurezza europea. C'è stato dibattito sull'utilizzo o meno di fondi di coesione, dove siamo stati chiari e compatti tutti nel dire no, non useremo i fondi di coesione, la parte ovviamente non utilizzata dai fondi di coesione, per Rearm Europe. Quindi partiamo dai punti fin qui concreti, quello che è già avvenuto e che ci ha visto tutti compatti, e lavoreremo su compattezza nel futuro. Io quello che mi preme dire è questo: C'è un mondo che sta trasformandosi alla velocità della luce e dobbiamo, noi che abbiamo la responsabilità di guidare i meccanismi politici, dobbiamo essere onesti e sinceri e prenderne atto. Un dato solo: l'Istituto Nazionale delle Ricerche sulla Pace di Stoccolma, che è un centro che studia i fenomeni proprio legati appunto alla pace e ai conflitti, ha evidenziato che l'area in cui la spesa in armi cresce di più nel mondo è il Nord Africa. Cioè il balcone di casa nostra. Quindi noi ora siamo tutti concentrati su quello che sta accadendo giustamente nel conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, ma si muovono, ci sono movimenti che non vengono colti, che ci devono dire che dobbiamo assolutamente agire, perché mentre noi votiamo democraticamente, le dittature stanno facendo piani di integrazione militare con una volontà e con un programma molto preciso. Se si fanno manovre navali congiunte fra Cina, Russia e Iran nel Golfo dell'Oman, se ci sono soldati nordcoreani che vengono a combattere al fronte in Ucraina, questo ci dice che cosa sta accadendo dall'altra parte del mondo.
Mi scusi Bergamini, a me piace molto il fatto che si allarghi il discorso e si abbia uno sguardo più ampio, però tutto questo tema che ci porta inevitabilmente a un ragionamento più profondo sulla difesa europea, su come riarmare l'Europa, su come gestire tutto questo, il tema è sul piano pratico e politico. Scusi la grettezza, riuscite a farlo capire alla Lega questa cosa oppure no? Questo punto lei mi sta dicendo.
Io dico questo: certamente la nostra posizione di Forza Italia è una posizione molto lineare e cristallina. Abbiamo un forte convincimento che non parte da oggi, e cioè che occorra una difesa comune europea. Le obiezioni che vengono fatte, e cioè sì, ma la difesa comune non vuol dire riarmare i singoli paesi perché poi non si va da nessuna parte, sono deboli, perché intanto mettiamoci nelle condizioni di investire di più in spesa militare, perché tutto il mondo lo sta facendo e noi non possiamo non farlo. Ma è ovvio che questo va di pari passo con una necessità di maggiore integrazione negli investimenti, nel coordinamento, nel comando futuro di forze europee. È un percorso da costruire. La buona notizia è che, mi pare, da quello che è successo in queste settimane, l'Europa abbia capito che il passo si deve cambiare e che bisogna essere collegiali e muoversi a decidere, perché senza un'autonomia in questo senso noi saremo inevitabilmente sempre più deboli. Poi che si faccia, che si possano prendere posizioni, anche convincimenti personali e politici di natura diversa, per carità, è legittimo, ne parleremo e ne discuteremo, però ripeto, noi ad oggi il governo italiano ha mostrato sempre una totale compattezza, quindi la praticità è data poi da quello che abbiamo fatto fin qui.
Vedremo dunque, grazie intanto a Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, una pausa.
24 mattino.
E andiamo dalle parti del Partito Democratico, nel quale le spaccature sono state altrettanto evidenti. Dario Nardella, parlamentare europeo del PD, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni anche a lei.
Buongiorno, grazie.
Lei è tra coloro che si sono astenuti, no?
Io ho preso questa scelta per due motivi. Il primo è che, pur essendo a favore della difesa comune, anzi sono convintamente per la difesa comune, ritengo che la risoluzione del Parlamento fosse troppo debole su alcuni punti. Per esempio, non c'è chiarezza netta sul fatto di non usare i fondi di coesione, che sono fondamentali per le infrastrutture, i servizi, i territori, per il riarmo. E poi non c'è un'indicazione chiara su una difesa comune che non passi da un semplice riarmo nazionale. Il secondo punto, più interno al nostro partito, è che la mia preoccupazione è stata quella di scongiurare un voto di maggioranza contro la segretaria. Noi dobbiamo avere più spazio per una discussione, e forse proprio l'assenza di una vera discussione, della capacità di trovare una sintesi, ci ha portato ad una lacerazione molto preoccupante.
Molto preoccupante. Quindi diciamo il suo voto è stato in parte dovuto a quello che ci diceva prima, però poi lei sa perfettamente che sui fondi di coesione può decidere ogni singolo Stato, numero uno. E in secondo luogo la difesa comune europea è di là da venire, nel senso che il ragionamento è interessante, però è una cosa di lungo periodo. Mi sembra di capire che questa astensione sia stata un po' più dovuta a questioni di politica del vostro partito, a questioni interne del vostro partito, capisco bene?
Beh, guardi, certamente io ho cercato di scongiurare che ci fosse una spaccatura drammatica e irrimediabile, perché noi non possiamo non tener conto della necessità di avere un partito che tenga, più compatto, più coeso. Gli altri partiti, anche quando dissentono rispetto alle grandi famiglie europee, comunque votano in modo unitario. Noi dobbiamo recuperare la capacità di discutere, di confrontarci anche in modo duro, ma alla fine di trovare una sintesi. Questo è il senso del mio voto, perché io sono fortemente convinto della difesa comune, credo, guardi, in un esercito sì. europeo, e non possiamo sempre dire che è un'utopia, perché se non facciamo mai un passo vero verso l'esercito europeo, come fu fatto per l'euro, non partiremo mai, lo ha detto anche Prodi. Però ecco, il punto è questo: dobbiamo avere la capacità di dire cose chiare per la difesa europea senza dividerci e non trasformare i voti in delle rese dei conti.
Sì. È stata poco chiara la linea della segretaria su questo?
La segretaria è stata fortemente critica sul Rearm Europe, motivando questa critica, ma riconosco che ha fatto uno sforzo per far convergere molti deputati europei verso l'astensione. Quindi un punto positivo è che comunque la delegazione del PD non ha avuto un solo voto contro la risoluzione per la difesa europea. Ma questo non basta. Secondo me dobbiamo aprire una fase nuova e dobbiamo posizionare il nostro partito su una scelta chiara per la difesa europea, ovviamente entrando nel merito, perché se non si entra nel merito i cittadini non capiscono. Noi non siamo contro una difesa europea, tutt'altro, la vogliamo, e proprio perché la vogliamo non ci convince l'idea di un semplice riarmo nazionale senza superare la frammentazione degli eserciti nazionali degli stati membri.
Senta Nardella, al di là di queste questioni di merito, che sono poi quelle naturalmente importanti, c'è una questione di sostanza che riguarda il suo partito, che mi sembra che stia emergendo progressivamente. Cioè, la spaccatura che si è vista ieri al Parlamento europeo è una spaccatura che fa dire ad alcuni: signori, ci vuole un congresso, e ad altri addirittura che Schlein non sia la persona adatta a guidare il partito.
Ma guardi, i congressi si fanno ogni 4 anni secondo le regole del nostro partito, e non c'è bisogno di un congresso per aprire una discussione vera, altrimenti dovremmo fare un congresso ogni qualvolta abbiamo delle opzioni cruciali di fronte alle scelte del nostro partito. Dobbiamo recuperare la capacità di discutere, coinvolgere la base, coinvolgere gli organismi dirigenti, fare un percorso nel quale non ci si vergogna di avere posizioni diverse, ma poi tutti si impegnano però a trovare una sintesi finale. Si fa così in un partito, e non si antepongono le ragioni personali a quelle dell'interesse collettivo, a quelle di una posizione comune. Anche per questo io ho fatto questa scelta.
Pensa che alcuni suoi colleghi l'abbiano fatto, di quell'area della quale lei viene detto che faccia parte, cioè l'area dei riformisti, abbiano anteposto le ragioni personali.
Io non punto l'indice verso singole persone. A volte c'è un atteggiamento, quando c'è un deficit di confronto democratico interno, finisce qualche volta per prevalere, diciamo, la posizione personale individuale, ma così non si costruisce un partito forte. Quindi io penso che il congresso c'è stato, Elly Schlein legittimamente porta avanti le sue posizioni, ma interesse anche suo, oltre che di tutto il partito, aprire discussioni vere su punti cruciali come questi, perché deve essere chiaro il nostro posizionamento europeista.
In 20 secondi, non c'è un inseguimento di Conte del Movimento 5 Stelle da parte del PD e da parte di Schlein, secondo lei?
In questo caso, se ci fosse stato, avremmo votato piuttosto no. La tentazione di schiacciarsi in un confronto con il Movimento dei 5 Stelle sulla parte radicale della sinistra c'è, e a mio avviso va evitata, perché il PD è un grande partito capace di contenere al suo interno il pluralismo e parlare anche alle voci riformiste, produttive e moderate del nostro paese. Conte ha rischiato, anzi più che rischiato, si è mostrato una posizione fortemente euroscettica. Il PD non può essere mai euroscettico.
Grazie Dario Nardella, parlamentare europeo del PD, per essere stato con noi. Carmelo Larucella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino. Da Simone Spezia una buona giornata, ci sentiamo domattina alle 6:30. Ciao.